Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.
Buonasera, ladies and gentlemen, alla Cripta di Median, sempre qui dagli studi di Radiofonica, questo venerdì 20 marzo 2015, il giorno dell'eclissi, un giorno particolare per festeggiare la serata di gran gala della Cripta, ovvero The Crypt Horror Awards, una puntata maledetta, vero Giacomo?
Sì, beh, i nostri ascoltatori non possono saperlo e forse è un bene, ma questa è una puntata che ci ha dato un po' da soffrire, da tribolare, come si dice. Stavolta speriamo che vada tutto per il meglio e siamo qui con una puntata un po' diversa dal solito, più leggera. Abbiamo deciso di non prenderci troppo sul serio e fare una sorta di nostra notte degli Oscar personale. Un mese fa c'è stata la vera notte degli Oscar e noi oggi siamo qui un po' per giocare, per divertirci, perché alla fine pensiamo che la notte degli Oscar sia un gioco, no? Un carrozzone, questa Hollywood che celebra se stessa, non è una cosa da prendere troppo sul serio, e noi oggi giochiamo con le nostre nomination, i nostri premi, alle categorie che abbiamo scelto, rivisitando un po' tutta la storia del cinema horror. Non attribuiremo premi, diremo solamente
attestati di
esatto,
stima,
i nostri preferiti, ecco, senza dire quale sia il migliore, quale sia il peggiore, però abbiamo di ogni categoria scelto 5 nomi o 5 titoli che vi proporremo e siamo qui pronti per giocare.
Eh sì, e partiamo subito dalla prima categoria, quindi dagli uomini dietro le quinte. Infatti parliamo ovvero dei migliori artisti di make-up. Il primo che andiamo a citare, molti di voi lo ricorderanno perché è Tom Savini, comunque l'artista di origini italiane che ha vinto tra l'altro diversi Saturn Award per il miglior trucco e migliori effetti speciali. La maggior parte di voi lo ricorderanno principalmente per la sua straordinaria collaborazione con il nostro maestro Giorgio Mero nella tetralogia degli zombie, così anche per il lavoro ottimale, direi, svolto su Venerdì 13, Dimensione Terrore e Maniac. Tra l'altro, molti di voi sapranno anche che è colui che ha diretto il remake del 1990 della Notte dei Morti Viventi,
scritto proprio da Giorgio Romero. Ricordiamo che ha collaborato anche con Dario Argento per Trauma nel 1992. E c'è una piccola curiosità a proposito di Savini: lui doveva collaborare anche al primo film di Romero, La Notte dei Morti Viventi, ma all'epoca era un Marine in Vietnam e quindi non
aveva a che fare con l'orrore vero.
Con l'orrore vero, esattamente. Però quando tornò cominciò subito a collaborare con Romero, già a partire da Città Vera Distrutta all'Alba, poi Zombie e così via. Poi, secondo nome, ci spostiamo in Italia, Sergio Stivaletti, ovvero il nome dietro agli effetti di molti film di Dario Argento. La sua collaborazione con Argento comincia nel 1984 con Fenomena, vi ricorderete quell'effetto straordinario delle mosche che invadevano, quello sciame di mosche che avvolgeva il collegio femminile. Ecco, un effetto semplicissimo realizzato semplicemente con della polvere di caffè, l'immagine di una polvere di caffè disciolta in acqua, immagine che poi è stata sovrimpressa alle riprese dell'edificio dall'esterno e ha creato questo effetto semplice eppure molto realistico.
Sì, e rimaniamo sempre in Italia con un altro artista che è Carlo Rambaldi, ai noi scomparso proprio 2 anni
esatto.
fa, anzi 3 anni fa ormai, nel 2012, un artista italiano che in qualche modo ha ridisegnato le coordinate del fantastico. Infatti è noto per aver vinto 3 volte l'Oscar proprio per i migliori effetti speciali. Diciamo che è uno di quelli che esula, diciamo, dall'horror, ma che ha avuto a che fare indubbiamente con il genere fantastico nell'accezione più ampia del termine. È quello che ha collaborato con Giger per gli effetti di Alien, è colui che ha curato gli effetti di E.T. l'extraterrestre, è ancora una volta un film come Dune di David Lynch dell'84, per poi anche curare gli effetti di King Kong e se non mi sbaglio c'era anche Incontri ravvicinati del terzo tipo.
Esatto, e poi continuiamo con Stan Winston, ovvero l'uomo dietro gli effetti dei grandi film americani degli anni 80, pensiamo a Terminator, Predator, anche Jurassic Park di Steven Spielberg. Anche un regista, ha diretto un film come regista, uno solo, ma era un film molto bello, Pumpkinhead, uno degli horror più interessanti e meno conosciuti degli anni 80. E continuiamo, l'ultimo nome della nostra cinquina, con Ray Harryhausen, ovvero il maestro dell'animazione a passo 1. i suoi lavori per film come A 30 milioni di chilometri dalla Terra, Il risveglio del dinosauro, Gli Argonauti, ecco, sono entrati proprio nella storia del cinema fantastico e in seguito avrebbero ispirato i lavori di registi come Tim Burton e Sam Raimi. Pensiamo anche alla scena degli scheletri nell'Armata delle Tenebre. Allora, Jacopo, qual è il tuo preferito tra questi?
Ah, devo dire che per caratteristiche sicuramente Carlo Rambaldi rimane il mio preferito, anche perché, come abbiamo detto, esula anche dal genere horror e quindi si sposa benissimo anche con altri generi e con altri registi, quindi la mia scelta rimane in Italia per Carlo Rambaldi.
E io invece mi sposto oltreoceano e dico Tom Savini, forse anche solamente per il lavoro straordinario che ha fatto con Romero, ma anche per la sua testa che esplodeva in Maniac di William Lustig, che era un momento straordinario. Adesso passiamo ad un'altra categoria, ovvero quella della miglior casa di produzione horror. Incominciamo con la Hammer Film Production, ovvero la casa di produzione inglese che a partire dagli anni 50 acquistò progressivamente i diritti dei film dei mostri classici della Universal. Incominciò con Frankenstein, con La maschera di Frankenstein, e poi Dracula, e poi via via tutti, Il fantasma dell'opera, L'uomo lupo con L'implacabile condanna. Ecco, una casa di produzione che è caratterizzata da quei volti che ormai abbiamo imparato a riconoscere: Ramare, Peter Cushing, Christopher Lee soprattutto, ma anche registi, pensiamo a Freddie Francis, Terence Fisher, Roy Ward Becker.
E poi continuiamo rimanendo in Gran Bretagna con quella che diciamo pure è stata l'avversario storico dell'Hammer Film, ovvero con la Mikos Production, un'altra casa appunto di produzione britannica attiva soprattutto negli anni 60 e gli anni 70. Diciamo che essendo una storica rivale della Hammer, anche questa casa di produzione ha spesso preso in prestito quelli che erano i volti di attori come Peter Cushing e Christopher Lee. Diciamo che è una casa di produzione legata principalmente a quel filone horror, ovvero dei film ad episodi, oltre ad aver anche prodotto alcuni dei film legati al Dottor Who, per cui una delle figure iconiche comunque della Gran Bretagna, soprattutto in quegli anni.
E visto che l'hai citata, posso anticipare che magari in futuro ci occuperemo con una puntata per quanto riguarda il sottogenere del film horror episodi, che ne dici? Potrebbe essere un'ottima idea per una puntata.
Ce ne sono diversi, esatto, per cui è un po' come i racconti brevi, c'è molto da dire.
Assolutamente. Continuiamo e ci spostiamo in America, il periodo storico è sempre quello più o meno, e parliamo della American International Pictures, ovvero la casa di produzione dietro alle produzioni di un gigante come Roger Corman, ad esempio. Pensiamo a tutti gli adattamenti da Edgar Allan Poe. E poi sempre rimanendo in America, la Universal.
Beh,
che non è una casa di produzione esplicitamente horror, però noi la ricordiamo soprattutto per la grandissima stagione dei mostri classici.
Assolutamente. E a questo punto invece ci spostiamo altrove, ci spostiamo in Canada per la Lionsgate Entertainment, una compagnia che non va confusa, come abbiamo scoperto io e Giacomo, con un'altra Lionsgate che è la casa di produzione di Robert Altman. E diciamo che è una casa che dal 2007 si è occupata principalmente di rivitalizzare quello che è un po' il new horror, per cui è la casa di produzione che ha prodotto per esempio film come Cabin Fever, Saw, e ha prodotto anche La casa del diavolo con Rob Zombie, per cui diciamolo, la portavoce ufficiale di quelli che sono le nuove leve del cinema horror. Adesso Giacomo, qual è la tua scelta tra queste?
Ma guarda, io rimango legato fortemente all'Hammer Film, perché credo che sia stato un periodo storico insostituibile. Oggi l'Hammer Film è tornata da qualche anno a questa parte a produrre film, il più famoso dei quali forse è The Woman in Black, quello con Daniel Radcliffe. Io onestamente non l'ho visto, non ho seguito molto le nuovissime produzioni Hammer, però ecco, per me la vera Hammer è quella che va dagli anni 50 fino ai primissimi anni 80.
E a questo punto prendo la palla al balzo, io invece mi sposo con il nuovo continente, per cui con la Universal, soprattutto perché voi ascoltatori della Cripta di Midian ci avete ascoltato più volte parlare proprio dei mostri classici, e sicuramente i mostri della Universal, a partire da Frankenstein, Dracula, l'uomo lupo, l'uomo invisibile, il mostro della palude, sono sicuramente quelle figure che sono rimaste impresse nell'inconscio collettivo forse più di qualsiasi altra nel corso comunque di questo secolo.
E poi, allora, un'altra cinquina, la miglior colonna sonora, il miglior main theme, perché lo sappiamo, nel cinema horror è fondamentale la componente musicale. E quindi citiamo ancora una volta John Carpenter, e non possiamo che ricordare il suo fantastico lavoro su Halloween, sulla colonna sonora di questo film del 1978.
Poi continuiamo con un'altra colonna che probabilmente molti di voi hanno sentito anche in altri film senza sapere quale fosse il film di appartenenza. Parliamo di Suspiria del 1977 di Dario Argento. Ancora una volta il maestro italiano collabora con una delle realtà più espressive del prog italiano dell'epoca, ovvero con i Goblin, che questa volta, a differenza di Profondo Rosso, propongono una colonna sonora decisamente più di atmosfera per questo stupendo film sulle streghe.
E poi L'esorcista di William Friedkin del 1973, colonna sonora indimenticabile di Mike Oldfield, ricordiamo il disco Tubular Bells, ecco un caso in cui è venuto prima il disco, prima l'opera di Oldfield, che è stata poi ripresa successivamente da Friedkin per il film.
E continuiamo con un classico, ovvero continuiamo con John Williams, con Lo Squalo del 75. Dopo questa colonna sonora nessuno si è fatto più un bagno al mare con la stessa allegria comunque.
E se nessuno si è fatto mai più un bagno al mare con la stessa allegria, lo stesso vale per la doccia, e parliamo infatti di Psycho e l'immortale musica di Bernard Herrmann. La mia preferita, Jacopo, tra questo, guarda, ne approfitto per unire la mia passione per il cinema a quella per la musica, e cito Mike Oldfield, perché Tubular Bells è veramente un disco fondamentale.
E io continuo sulla stessa scia, perché credo che la colonna sonora di Suspiria in qualche modo renda merito all'Italia, ovvero i Goblin, uno dei pochi gruppi che hanno reso famoso il nostro paese, e soprattutto alcuni degli artisti prog con uno di quei generi che, diciamolo, è stato dimenticato fin troppo facilmente, soprattutto nella sua nazione d'origine.
Ma visto che abbiamo parlato di musica, è il momento di una canzone, giusto?
Eh certo, e quindi ci andiamo a sparare, ragazzi, la colonna sonora, quindi l'ultimo pezzo che chiude quel gran film che è Intervista col vampiro di Neil Jordan nel 1994, anzi, come giustamente mi ricorda Giacomo, e ci andiamo a ascoltare Guns N' Roses con la cover dei Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Ci sentiamo dopo. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, storm many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had a moment of doubt. Damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my game. I stuck around St. Petersburg. When I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a general's rank. When the blitzkrieg rained and the bodies stank. Yeah. E questi erano i Guns N' Roses, la band Los Angelina capitanata da Axl Rose Slash, con questa cover appunto di Sympathy for the Devil degli Stones. L'originale la trovate su Beggar's Banquet del 1968, una colonna sonora appunto della Giffen Records, che è uscita come canzone su disco solamente nel 2007 con il Greatest Hits appunto omonimo dei Guns N' Roses. Ma andiamo avanti, parliamo di una delle categorie calde, caro Giacomo, di questa The Crypt Horror Awards, ovvero miglior remake.
Esatto, hai detto bene tu, una categoria calda, perché molto spesso quando si parla di remake si tende un pochino a storcere la bocca, e in molti casi è un atteggiamento più che motivato. Però c'è da dire come molto spesso alcuni grandi film siano dei remake e non tutti forse lo sanno. Parliamo ad esempio di La Cosa di Carpenter, 1982, remake di La Cosa di un altro mondo di Howard Hawks e Christian Nyby, film di culto di John Carpenter, che insieme al secondo titolo che stiamo per citarvi è uno dei titoli caldi degli anni 80.
Eh sì, perché poi appunto dopo Carpenter non può che non esserci un altro maestro, per cui vi parliamo di Cronenberg con La Mosca del 1986. La pellicola infatti è un remake del film L'Esperimento del Dottor K del 1958 ed è tratto dal racconto La Mosca del 1957 di George Langley. Il film appartiene proprio al filone body horror di cui Cronenberg è stato un assoluto pioniere.
E poi andiamo un pochino più indietro nel tempo, ma di poco, 1978, Terrore dallo spazio profondo di Philip Kaufman, ovvero il remake dell'Invasione degli Ultracorpi, film che ha avuto diversi riadattamenti nel corso dei decenni, ricordiamone anche uno negli anni 90, quello di Abel Ferrara, Ultracorpi l'invasione continua, e anche uno recente del 2007, Invasion, con Daniel Craig e Nicole Kidman.
Invece passiamo subito agli anni 2000, passiamo infatti direttamente al 2007, parliamo di Rob Zombie che si cimenta in un'opera estremamente difficile, ovvero fare un remake, anzi un reboot più che altro, di quello che è il film di Carpenter. Rob Zombie ci riesce perfettamente, ottenendo anche il plagio della critica e dello stesso Carpenter.
E ancora un remake incredibilmente bello, perché le premesse non lasciavano presagire nulla di buono, ovvero il remake di Maniac del 2012, rifacimento dell'omonimo film di William Lustig con Elijah Wood nei panni del compianto Joe Spinell. Il mio preferito tra questi, Jacopo, allora, siccome sono troppo incerto tra La Cosa e La Mosca, ai quali attribuirei una sorta di ex aequo, allora mi butto su Terrore dallo spazio profondo, perché è un ottimo film che oggi andrebbe riscoperto, soprattutto andrebbe riscoperto il suo autore Philip Kaufman.
Beh, io invece devo, dato che faccio un riferimento un po' a quella che è stata la prima puntata, il mio voto, se possiamo così chiamarlo, è per La Cosa di Carpenter, non per altro che voglio riscattarlo dall'ulteriore reboot uscito proprio in questi ultimi anni che io non mi sento di appoggiare.
E allora, visto che abbiamo parlato dei miglior remake, non possiamo che parlare dei miglior sequel.
Ai,
perché lo sappiamo,
categoria.
Alla fine la storia del cinema horror è costellata di sequel, di seguiti, di saghe, soprattutto dagli anni 80 in poi. E incominciamo con Nightmare 7, vero?
Eh sì, parliamo di un film di cui vi abbiamo già accennato, è forse uno dei capitoli, degli ultimi capitoli della saga di Freddy Krueger, della fortunissima saga partorita dalla mente di Wes Craven, una riflessione effettivamente metacinematografica su quello che è un po' il genere horror in generale, ma su quello che è anche il microcosmo, anzi macrocosmo ormai creato da Wes Craven con la saga del buon Freddy.
E poi Aliens scontro finale 1986, James Cameron. Ecco, magari qui qualcuno potrebbe obiettare, visto che parliamo di fantascienza, ma in realtà credo che si tratti di un grandissimo film di mostri e quindi rientra perfettamente all'interno della nostra categoria, effetti del già citato Stan Winston.
E continuiamo di nuovo, un'altra nomination per Rozombie nel 2005 con La Casa del Diavolo, fortunatissimo sequel della Casa dei Mille Corpi uscito solo qualche anno prima, un film che non è solo horror ma anche road movie, atmosfere western, un Tarantino piuttosto palesato e una colonna sonora eccezionale.
Spostiamoci in territori vagamente fantasy con il terzo capitolo, almeno il terzo capitolo ufficiale per quanto riguarda la saga di La Casa, iniziata da Sam Raimi. Parliamo ovviamente di L'Armata delle Tenebre 1992, un film ormai entrato nell'immaginario collettivo per un milione di motivi diversi.
Ed continuiamo poi con l'ultimo film, un altro film che ha più a che fare con il territorio del fantastico, che è Gremlins 2 del 1990, sequel del primo capitolo partorito da Joe Dante nel 1984, con queste simpaticissime creature rubate alla Disney che vomitano succhi grastrici su quelli che sono poi luoghi comuni della provincia di Hollywood e dintorni.
E cosa scegli, Jacopo?
Beh, nel mio caso è un po' difficile, ma per amore di Gio Dante non posso che scegliere Gremlins 2, per quanto comunque ce ne siano anche altri in questa tra queste nomination che mi stuzzicano parecchio.
E invece io attribuisco la mia preferenza a Aliens Scontro Finale, perché penso che James Cameron abbia realizzato i sequel più belli della storia del cinema. Pensiamo anche a Terminator 2 del 91, ecco, non sono sequel superiori agli originali, sono diversi, sono ugualmente importanti. Una nuova categoria, Jacopo.
Passiamo alle vittime. Perché? Perché nel cinema horror molti di voi sicuramente saranno stati impressionati, almeno in senso positivo o negativo, quindi traumatizzati da quelle che sono le uccisioni all'interno di un film che si nutre proprio di espedienti di questo tipo. E una sicuramente delle vittime che io ricordo con più piacere, un po' perché è uno di quegli attori che poi negli anni ha fatto tutt'altro, è proprio quella di Johnny Depp nel primo capitolo della saga di Freddy Krueger, ovvero Nightmare dal profondo della notte. Indimenticabile la scena dove Johnny Depp, appunto, che è il ragazzo, il fidanzatino della protagonista, viene ucciso nella sua camera mentre ascolta la musica in un geyser di sangue che effettivamente tende a scioccare, soprattutto per la reazione un po' grottesca dei genitori che non riescono a capire quali pezzi del figlio esattamente si ritrovano in mezzo alla stanza.
Scena che tra l'altro veniva sempre puntualmente censurata dalle versioni televisive. E andiamo avanti con la nuova scena, ovvero la famosa, già citata poco fa, la famosa scena della doccia di Psycho, che vedeva coinvolta Janet Leigh, madre di una della nostra Scream Queen preferita, ovvero Jamie Lee Curtis. Una scena che è entrata nella storia del cinema per montaggio, suspense, regia. Pensate, un piccolo aneddoto a riguardo: la prima volta che Hitchcock sottopose la scena alla commissione di censura, la scena venne ovviamente criticata e dissero che non sarebbe mai potuta passare. Allora lui si promise di modificarla, di tagliare qualcosa a montaggio. In realtà la ripropose esattamente identica e la seconda volta la commissione di censura gliela approvò. Cose strane che succedono nel mondo.
Eh sì, e continuiamo a questo punto con le vittime, e un'altra di quelle che sicuramente ha lasciato un segno è quella all'interno della astronave Nostromo nel film Alien, il primo di Ridley Scott, ed è la morte di John Hurt durante un momento che in realtà è l'ultimo momento di tranquillità, di quiete prima della tempesta, dove fa la prima sconvolgente apparizione il nostro xenomorfo preferito.
Esatto, era un momento sconvolgente anche perché totalmente inaspettato. Come inaspettato è il momento che vi proponiamo adesso, ovvero Inferno di Dario Argento. Mi riferisco alla scena in cui l'antiquario va al fiume per annegare dei gattini che ha nascosto dentro un sacco, viene assalito da un gruppo di ratti e lì nei dintorni c'è un ambulante che vende hot dog, che si avvicina sulla scena. Noi pensiamo cosa farà, lo aiuterà, invece no, ha in mano una mannaia e lo finisce. Una scena fantastica e perfettamente in linea con lo spirito anarchico e folle del film.
E parlando di spirito anarchico, indubbiamente bisogna anche citare Scanner di Cronenberg. Ancora una volta Cronenberg con queste sue esplosioni effettivamente visive rimane impresso in questa scena durante una diretta televisiva dove ci godiamo direttamente in tempo reale proprio l'esplosione di un cranio.
Allora io tra questi scelgo, sì, non posso che scegliere Inferno, perché appunto è una sequenza che secondo me racchiude perfettamente l'Argento pensiero.
E io invece in questo caso scelgo John Hurt, innanzitutto perché è una figura particolare all'interno del primo capitolo di Alien, ma soprattutto perché nello spazio nessuno può sentirti urlare. E siamo arrivati all'ultima categoria, ovvero quella che riguarda i grandi protagonisti del cinema horror, quindi quelle icone che sono rimaste impresse un po' a tutti. E io e Giacomo ci siamo resi conto che la scelta non poteva ricadere su quelli che sono i protagonisti, diciamolo, di uno dei generi più fecondi, soprattutto lo slasher anni 80. Il primo di questi è Freddy Krueger, ovvero il boogeyman di un nuovo errore metropolitano creato da Wes Craven. Adesso ci andiamo a sentire una piccola clip che ben lo descrive. A voi.
Non credere che sia una cosa così facile. Io sono nato molto prima di te e morirò molto dopo di te.
E Poi ancora, se abbiamo parlato di Freddy, non possiamo che non parlare della sua nemesi Jason, ovvero Jason Voorhees, protagonista della saga di Venerdì 13, questo assassino muto con la maschera da hockey. E ci ascoltiamo una brevissima clip che lo riguarda.
E torniamo a questo punto a parlare di Leatherface, ovvero un altro personaggio iconico, non tanto protagonista della pellicola, che è Non aprite quella porta di Tobe Hooper, ma sicuramente un macellaio con una maschera comunque di cadavere in mani addosso che nessuno di voi avrà dimenticato, soprattutto per il fastidioso rumore che si porta dietro. Adesso ce lo andiamo a sentire.
E questa era la sequenza finale di Non aprite quella porta, una sequenza pazzesca con tutti quei rumori, quei suoni, veramente una sequenza che è rimasta nell'immaginario collettivo. Adesso ci spostiamo e parliamo di Clive Barker, della saga dei supplizianti o dei cenobiti a seconda delle traduzioni, e inseriamo Pinhead in questo sestetto di personaggi memorabili. Pinhead che ha da dirci qualche cosa.
Gentlemen, pain.
E torniamo a questo punto con un altro dei personaggi più iconici del cinema di quegli anni, ovvero con Michael Myers, protagonista della saga di Halloween di John Carpenter, conosciuto anche come The Shape o l'ombra della strega, un personaggio muto per la maggior parte del film, accompagnato da una colonna sonora che tutti voi conoscono. Se non ve la ricordate, ce l'andiamo a sentire.
E l'ultimo tra i nostri protagonisti non può che essere Ash, protagonista della saga di La Cosa di Sam Raimi, personaggio...
Della casa!
Della casa, ho detto La Cosa, accidi!
vabbè, l'inconscio
ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. E saga che abbiamo detto nel primo episodio era molto più orrorifica, molto più tetra e seria, poi si è, come dire, sbracata un po' con i seguiti, è diventata via via più ironica. Ci ascoltiamo un brevissimo dialogo da L'Armata delle Tenebre.
In questo momento sei il capo di due sole cose, del cazzo e della merda, e anche di quelli per poco.
E siamo arrivati ai saluti.
Eh sì, siamo arrivati. Qui la scelta è difficile, è una categoria in cui comunque abbiamo dovuto aggiungere anche un personaggio in più, che era proprio Bruce Campbell, come, diciamo, l'attore non protagonista, però assolutamente protagonista per quello che riguarda la categoria delle migliori icone. La mia preferita, Michael Myers, sicuramente uno degli psicopatici dietro una maschera che più mi ha influenzato durante la mia adolescenza. La tua?
La mia invece è Pinhead, perché penso che rappresenti alla perfezione tutto quel discorso sul corpo che Clive Barker, insieme, abbiamo già citato, John Carpenter, David Cronenberg e altri, hanno portato avanti nel corso degli anni Ottanta.
Beh, ci siamo riusciti, sembra,
ci siamo riusciti
a registrare questa puntata, e vi diamo a questo punto appuntamento a venerdì prossimo, che è venerdì 27 marzo 2015, stavolta con una puntata che riguarda tutti voi, perché io e Giacomo ci cimenteremo nell'arduo compito di sottoporvi alcuni dei titoli più interessanti per quello che riguarda il filone legato ai nostri carissimi e amatissimi morti viventi.
Alla prossima, ciao!
Un saluto dalla Cripta di Media!
Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.